Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò, si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. È parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
La parola di Dio che abbiamo ascoltata in questa domenica pone delle domande inquietanti, però molto opportune, perché ci obbligano a dare delle risposte che in qualche maniera potrebbero anche scavare dentro nel nostro cuore una religiosità più profonda, un rapporto con il Signore più vero. Cominciamo dalla prima lettura. È bellissimo il fatto che siamo, pensate, nel libro del profeta Isaia, quindi almeno 500 anni prima di Cristo, e questo profeta è imbarazzato perché da una parte considera stranieri quelli che non sono ebrei, però nello stesso tempo deve annunciare, perché Dio, lo Spirito Santo, glielo suggerisce, che non ci sono stranieri, perché Dio non può considerare una persona straniera. Cioè, Dio non è né italiano, né tedesco, né sardo, né siriano, né ebreo. Dio è Dio di tutte le creature del mondo. La parola straniero non dovrebbe esistere per chi veramente si sente unito a Dio. Poi straniero, cosa vuol dire straniero? Perché non parla la mia lingua? Perché ha delle abitudini alimentari diverse dalle mie o si veste in un altro modo? Provate a pensare, perché classifichiamo le persone? Perché facciamo queste divisioni? È perché siamo autocentrati su di noi, siamo, direi, un po' meschini, non abbiamo l'orizzonte aperto, non riusciamo a guardare al di là del nostro naso, o qualche volta si diceva del nostro campanile. Quel campanilismo per cui addirittura i paesi ritengono stranieri quelli del paese vicino. I risultati? Le guerre, guardate le guerre che ci circondano. Guardate che in nome di Dio si combattono le persone, si ammazzano le persone. Cioè quando il profeta Isaia si dice: «Ma la mia casa», dice Gesù, dice Dio, «la mia casa è la casa dove tutti devono poter essere presenti in un atteggiamento talmente gioioso da lodare il Signore e da pregare». Io penso che qui ci sia la prima domanda, domandarci davvero come classifichiamo le persone. Poco fa un all'inizio della messa, una cara nonnina che viene sempre qui alla messa della domenica mi diceva angosciata: ma perché questa gente si ammazza? Venissero qui davanti al Signore. È proprio vero, se il Signore fosse davvero al centro del cuore delle persone, noi finalmente cominceremmo a ragionare con delle dimensioni molto più grandi. Seconda lettura, Paolo è un ebreo e predica Cristo. E a chi lo predica? Comincia dai suoi fratelli di fede, e si aspetterebbe che proprio loro accettassero, loro che hanno avuto le promesse, che hanno avuto le rivelazioni dalla legge, i profeti, che accettassero davvero la novità di Cristo, e sono quelli che l'hanno rifiutata più radicalmente. Ed è angosciato da questo fatto. Anche domenica scorsa abbiamo letto un brano di Paolo in cui diceva la sua angoscia perché voleva salvare gli ebrei. La libertà terribile dell'uomo di scegliere. E allora nel brano di oggi dice una cosa interessante. L'hanno rifiutato e il loro rifiuto è arrivato a metterlo in croce. E proprio questo fatto è diventato salvezza per il mondo intero. Che bello, dice Paolo. Se il loro peccato di aver rifiutato Cristo ha generato la salvezza del mondo, chissà quando finalmente si convertiranno che grande miracolo avverrà. La domanda che noi dobbiamo porci è proprio questa: ma si salveranno quelli che non la pensano come noi? Qualche volta sento questa domanda: ma quello lì andrà all'inferno o andrà in paradiso? Quelli che non sono, che non vengono a messa con noi la domenica, vanno in paradiso o vanno all'inferno? Che cos'è la salvezza? È sistemare la nostra vita? Vogliamo sistemarla di qui, allora preghiamo il Signore di non farci morire, di non farci ammalare, di farci trovare le cose materiali, sistemazione terrena. Poi gli chiediamo anche di sistemarci in quell'altra vita, perché non vogliamo bruciare in eterno. Capite che strana mentalità? Sempre un Dio che da bottegaio, scusate se uso più volte questa parola, ma mi pare davvero così lontano dagli atteggiamenti di Cristo, questo mercanteggiare: vengo a messa, prego, però adesso tu mi devi dare questo, devi farmi guarire, devi fare in modo che questa cosa che io desidero avvenga. Cioè, una visione, ancora una volta, egocentrica, individualistica, dove la salvezza non è quello che Cristo ci ha portato come vita totalmente nuova, uniti in una relazione d'amore profondissima con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito, cioè una realtà che non è la continuazione di questa vita terrena, un po' più sistemata, con meno spigoli, con meno imprevisti, ma è veramente una vita da Dio, figli dell'unico Padre, finalmente capaci di volerci bene, una vita di una relazione d'amore come c'è fra il Padre, tra il Figlio e lo Spirito Santo. Allora, la seconda lettura ci pone davvero questa domanda: che salvezza vuoi? Cosa stai chiedendo a Dio? La preghiera che tu elevi al Signore è per ottenere qualcosa o perché gli vuoi bene e vuoi entrare in relazione d'amore con Lui? Nel fidanzamento fra un uomo e una donna, nella vita matrimoniale, gli fai da mangiare perché dopo lui ti porta a letto, o gli vuoi bene al di là di ogni scambio commerciale? Guardate che la domanda è grande, perché se no riduciamo veramente Dio a, non so come definirlo, uno che aggiusta le nostre cose perché noi vogliamo stare tranquilli. Allora viene il Vangelo a rincarare la dose. Non vi siete un po' meravigliati nel sentir leggere questo Vangelo? Innanzitutto che Gesù è uscito dai confini, è andato in Libano, Tiro e Sidone sono due città sul mare che oggi appartengono al Libano. Quindi è andato proprio lontano da Gerusalemme, dalle zone della Galilea. Perché è andato là? E poi ci riporta il dialogo con una donna del posto, che ovviamente non è ebrea, ovviamente non va al Tempio. Noi diremmo non va a messa la domenica, non ha le nostre abitudini, non si fa il segno della croce, non dice le preghiere, ma questa donna ha un amore appassionato per la sua figlia ammalata e invoca, ecco, questa bellissima forza di questo amore, di questa relazione tra mamma e figlia, che la fa gridare per tre volte, grida, invoca: Signore, tu che sei il figlio di Davide, tu che... io voglio che tu guarisca mia figlia. Che bella questa invocazione. E non vi meraviglia che Gesù fa finta di non ascoltarla, non le vada, poi addirittura le dà delle risposte taglienti, le parla dei cagnolini. Sapete perché? A quell'epoca gli ebrei chiamavano tutti quelli che non erano ebrei cani. Capitemi? Avere il coraggio di definire come cani tutti quelli che non sono della mia razza. E ancora la prima domanda e la seconda domanda. E siamo ancora noi che dal piccolo guscio della nostra esistenza decidiamo l'etichetta da attaccare a tutti gli altri. E allora, se sono dei cani, ma non hanno diritto alla salvezza, ma che c'entrano loro con Dio? Capite che mentalità distorta? Un Dio che protegge le mie divisioni, i miei schemi e addirittura i miei giudizi negativi sugli altri. E allora Gesù, per far capire ai suoi discepoli l'assurdità di questo comportamento, prova lui a tenerlo, questo comportamento, davanti ai suoi apostoli. Difatti vedete che alla fine Gesù capovolge il discorso. Di colpo, dopo essere stato duro e tagliente, elogia quella donna come la fede più grande che non ha trovato in Israele. Come dire, hai visto che fuori dai confini quelli che non hanno le tue abitudini religiose hanno più fede di te? Ma allora, che cos'è la fede? Non sono le preghiere che facciamo? Non è la messa che stiamo celebrando? No, questi dovrebbero essere i frutti della fede, i frutti di un albero forte, che è la mia decisione di fidarmi del Signore. Allora vedete, qui si scontrano due situazioni. Le nostre domande, noi a Dio chiediamo delle cose, lui invece mi vuol dare delle case, una casa dove abitare, dove essere uniti nell'amore. E io gli chiedo di sistemare la mia vita terrena e lui mi risponde: io invece ti voglio dare una vita che dura per sempre nell'amore. Dobbiamo decidere da che parte vogliamo stare. Capite la religiosità allora, che non è fatta di cose, neanche di preghiere infilate una dopo l'altra. La religiosità è fatta d'amore. E guardate che questo amore non risolve gli altri problemi materiali. In questo senso, Gesù, figlio del Padre incarnato, era veramente in relazione d'amore con lui, ma questo non gli ha tolto la sofferenza e la morte. Mi capite? Noi dobbiamo uscire dall'idea che con le pratiche cristiane non ci garantiamo di star bene. No, essere credenti vuol dire fidarsi del Signore anche nella morte, anche nella prova. Sapere che Lui la nostra vita la tiene saldamente nelle sue mani e gli darà un esito perfetto, tanto da diventare figli nel Figlio, cioè di vivere la stessa vita di Dio. Allora capite gli atteggiamenti di quelli che noi chiamiamo i santi, cioè di persone che hanno preso sul serio la relazione con Dio come l'unico valore, e allora vivono fidandosi di Lui e donando tutto il resto nel servizio ai fratelli. Essere credenti prima di essere cristiani, cioè fidarsi di Dio e non dei riti. I riti vengono dopo. sono la manifestazione esteriore, come nella relazione fra uomo e donna, l'abbraccio, il bacio, l'intimità, sono il frutto dell'amore, non possono sostituirlo. Allora anche così per noi. Un ultimo pensiero che non posso fare a meno di darvi, perché anche la prima preghiera lo sottolineava. Ma allora, quando noi parliamo di missionarietà, quando vogliamo annunciare Cristo ad altri popoli, è perché vogliamo che dicano le preghiere che diciamo noi? È perché vogliamo che vengano a messa la domenica? Sarebbe veramente meschino tutto questo. Noi dobbiamo essere talmente innamorati, aver capito che Dio è l'unico significato della nostra vita, da volerlo comunicare agli altri perché possano vivere anche loro in questa profonda convinzione. Se io dico Padre nostro che sei nei cieli e ci credo che Lui è Padre, che io sono figlio e che la mia vita è nelle sue mani e che qualunque cosa mi capiterà, compresa la morte, non deve farmi paura perché è Lui che mi salva, allora questo è talmente bello che lo dico a mio figlio, poi lo dico al mio vicino e poi lo dico anche a quello che abita un po' più in là e che non considero né straniero né nemico, lo considero uno dei tanti fratelli che il Signore mi ha dato. Penso davvero che questa parola di Dio oggi è molto inquietante, perché sconvolge alcuni schematismi religiosi su cui ci siamo forse seduti tranquillamente. Non c'è che da concludere chiedendo lo Spirito Santo. Chiediamo il dono davvero al Signore che ci illumini e che ci aiuta a scendere nel profondo dei nostri gesti, che questa celebrazione che adesso continuiamo diventi davvero un atto d'amore, che affidiamo davvero la vita a Lui. Se facciamo comunione con Lui, fra poco ricevendo il suo corpo nella comunione, ma che veramente sia un abbraccio profondo in cui gli diciamo: Signore, io non è che capisco tutto, non è che riesco a orientare tutta la mia vita, ma voglio fidarmi di Te. A Te mi affido, fiducioso. Ecco, chiediamo questa grande grazia, dono di Spirito Santo, non solo per noi, per tutti, e soprattutto per quelli che oggi devono decidere le sorti della guerra, della pace o della vita dei popoli.